Levinas lo ripete, l'in della parola infinito non è una negazione qualsiasi, non è un semplice non. La sua negazione è la soggettività del soggetto dietro la intenzionalità. La coscienza è sempre intenzionale, cioè diretta a un oggetto, diretta a un cogitatum. Prima di ciò vi è la soggettività, ciò che sta per l'appunto come subiectum. L'in dell'infinito è la negazione di questa soggettività del soggetto che sta dietro l'intenzionalità. Allora la differenza tra l'infinito e il finito è una non indifferenza dell'infinito verso il finito. È il segreto della soggettività. L'infinito posto in me. Contemporanea alla mia creazione, l'idea che è nata con me. L'idea che dice di me più del mio io. Significherebbe che il non poter comprendere l'infinito da parte del pensiero è una relazione positiva con questo pensiero. Ma con questo pensiero come passivo, cogitazione disarcionata, non più capace di comandare il cogitatum. E questo è il destino della teleologia essenziale della coscienza. O meglio ancora, proviamo a dirlo altrimenti. Il non poter comprendere l'infinito da parte del pensiero, questo che stiamo constatando, significherebbe la condizione, o meglio la incondizione del pensiero. Come se dire l'incomprensione dell'infinito da parte del finito non si riducesse a dire che l'infinito non è finito, è come se l'affermazione della differenza tra l'infinito e il finito dovesse restare astrazione verbale, senza la considerazione del fatto della incomprensione dell'infinito da parte del pensiero, il quale, proprio attraverso questa incomprensione, è posto come pensiero, che è per l'appunto creato, soggettività posta. L'infinito non ha nulla da aggiungersi di nuovo per avere a che fare con la soggettività, è il suo in, non finito stesso, la sua differenza riguardo al finito. Se è infinito è perché differisce dal finito. E questo a essere già la sua non indifferenza a riguardo del finito. È un movimento che ritorna alla cogitazione, che non comprende il cogitatum, che la intacca in modo assoluto. Io non capisco Dio, io non capisco l'infinito in me. L'infinito colpisce il pensiero devastandolo e lo chiama, lo risveglia, risveglio del pensiero che non è un accoglimento dell'infinito. Se il pensiero non basta a questa idea, è perché è l'idea stessa che smuove la capacità del pensante, risvegliandolo. Risveglio del pensiero che non è un accoglimento dell'infinito, non è raccoglimento, non è assunzione, tutti elementi necessari e sufficienti alla esperienza, ma qui non siamo sul piano dell'esperienza, perché l'idea dell'infinito ne è proprio la messa in causa. Non si assume l'idea dell'infinito nemmeno come l'amore che si risveglia, ma in cui il soggetto si ritrova subito nella sua immanenza di stato d'animo. L'infinito significa l'al di qua della sua manifestazione. È al di qua. È ciò che sempre precede. E vedete bene come sia un balbettio tutto questo. Mentre dico, devo disdirmi, non posso dire ciò che, perché rientrerei di nuovo nel linguaggio dell'ontologia. Senso che non si riduce alla manifestazione, alla rappresentazione della presenza. Allora ci chiediamo, in questo annodarsi nell'idea dell'infinito posto in me, idea che nella sua passività al di là di ogni ricettività non è più idea, qual è questo intrigo? Qual è il senso di questo traumatismo, di questo trascendere? L'in dell'infinito designa la profondità di questo essere affetti da questa immissione dell'infinito, che non è una prensione, non è una comprensione, è piuttosto la profondità di un subire, senza capacità. Non sostiene più alcun fondamento. Saltano le catene che chiudono i recessi dell'interiorità. Immissione senza raccoglimento, non c'è percezione trascendentale che tenga. Il cogitatum come infinitum, come deum, fa saltare la presa coscienziale, che devasta il suo luogo come un fuoco divoratore, che catastrofizza, nel senso etimologico del termine, il luogo in cui passa. Questo farsi presenza dell'assente, ciò che sostiene cede a ciò che è sostenuto, si capovolge, sfonda. Le scritture recano traccia di questo modo di procedere dell'Eterno, che catastrofizza, una catastrofe, davvero un effetto di toglimento del fondo, è come se ci mancasse la terra sotto i piedi, non possiamo più camminare su quella terra, siamo nell'antecedenza della possibilità stessa di camminare al di là di ogni recettività, al di qua della manifestazione dell'infinito. E qui Levinas usa un'altra metafora interessante: abbagliamento in cui l'occhio sopporta più di quanto sopporti, oppure, come avevamo già letto prima, bruciatura della pelle che tocca e non tocca ciò che attraverso l'afferrabile brucia. Queste sì che sono esperienze percettive, ma portate al loro parossismo. E qui vi propongo una citazione levinassiana che trovo davvero portentosa. Passività o passione in cui si riconosce il desiderio, in cui il di più nel di meno risveglia con la sua fiamma più ardente, più nobile e antica, un pensiero votato a pensare più di quanto pensi. Il rimando è a totalità infinito, ma desiderio di un ordine diverso da quello dell'affettività e dell'attività edonistica o demonistica, in cui il desiderabile si investe, si coglie, si identifica come oggetto del bisogno, in cui l'immanenza della rappresentazione del mondo esterno si ritrova. Il bisogno è il limite, il desiderio è l'illimitato, è l'infinito, riguarda l'infinito. E la negatività dell'infinito scava un desiderio che non saprebbe colmarsi, che si nutre del suo accrescimento e si esalta come desiderio, che si allontana dalla sua soddisfazione, proprio nella misura in cui, nel mentre si avvicina al desiderabile, più mi accosto all'oggetto del mio desiderio, che non è più oggetto, più mi accosto al desiderabile per eccellenza, più il desiderio si accresce anziché spegnersi. I medievali usavano il termine, i teologi usavano il termine delectatio. Ho già fatto riferimento a questo sentimento. Un piacere che non si appaga nel bisogno, che più è accresciuto, più è moltiplicato, più si espande, più diventa grande di più nel di meno. Desiderio dell'aldilà della soddisfazione. Noi conosciamo sempre solo la soddisfazione. Voglio qualcosa, mi appago, mi annoio, voglio altro. No, qua c'è qualcosa di completamente altro, senza un termine, senza una fine, desiderio senza fine, dell'aldilà dell'essere, trascendenza, desiderio del bene. Questa è la dimensione completamente sconfinata, aperta dell'infinito. Ora, immediatamente, ci ha fatto respirare di compiacimento questa considerazione levinassiana e subito incalza in un'altra maniera. Ma se l'infinito in me significa desiderio dell'infinito, si è sicuri della trascendenza che qui accade? Questo desiderio del bene al di là dell'essere, trascendenza. Abbiamo affermato questo senza preoccuparci del modo con cui l'interessamento di essere già nella presa dell'essere si esclude dal desiderio dell'infinito e senza mostrare in cosa l'infinito, che è sempre trascendente, merita il nome di bene, allorché la sua trascendenza stessa può solo significare differenza. Allora, abbiamo fatto dei passaggi troppo veloci, ci sta dicendo Levinas. Dobbiamo ritornare su queste categorie di bene, di desiderio disinteressato.